Allora, volevo come riprendere quello che avevo augurato stamattina nella celebrazione lì alla Porziuncola, è così, diciamo, completo, no? Il pensiero. Prima di continuare con il nostro percorso, con il brano della Vedova di Nain, no? Che dovevo fare ieri, però. Allora, il problema del dove, sarebbe del dove stare. Il dove stare non è mai un luogo fisico, è un dove interiore e è frutto di un certo cammino, imparare a riconoscere questo dove, in modo che il nostro cuore non sia né disperso né oppresso. Allora, secondo me, il riferimento più preciso che noi prendiamo dai Vangeli riguarda questa traiettoria, diciamo, di significato. Ho indicato i due versetti di riferimento del Vangelo di Giovanni, no? La prima domanda che i futuri apostoli fanno a Gesù è: dove abiti? Allora, se voi così state attente, allora, la versione precedente, come è indicato in questa Bibbia, allora, i due discepoli, sentendolo parlare così, Giovanni che dice: ecco l'agnello di Dio, no? Seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: che cercate? Ed è la domanda che fa Gesù. Ma la domanda che fanno i futuri apostoli, gli rispose: Rabbì, che significa maestro, dove abiti? Se prendete la nuova traduzione, non c'è scritto più dove abiti, ma dove dimori, a indicare che la domanda non è, non gli hanno chiesto la via e il numero della casa, non gli ha chiesto della abitazione, per dire, per andare a trovare, potevano domandarlo ad altri. Cioè, tra l'altro, è significativo che questa domanda si trovi nel Vangelo di Giovanni, non negli altri Vangeli. Allora, il Vangelo di Giovanni ha questo di particolare: riporta pochissimi fatti concreti. Il Vangelo di Giovanni è la narrazione dei famosi sette segni, no? Sette miracoli con grandi discorsi, discorsi lunghi. Però, quando Giovanni fa riferimento a un episodio concreto, a un dato di cronaca concreto, è il più preciso di tutti gli evangelisti. Cioè, quando annota una certa cosa, corrisponde esattamente anche materialmente a quella cosa. Per esempio, dopo questo versetto, allora, Gesù risponde, no? Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove abitava, e quel giorno si fermarono presso di lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. O è tutto inventato, oppure queste annotazioni precise sono frutto, diciamo, di una memoria che è restata colpita in modo indelebile, che anche dopo tanti anni non ci si dimentica. Allora, proprio nel Vangelo di Giovanni, questo dove abiti, che adesso, ripeto, rendiamo dove dimori, in greco è retto con un verbo semplicissimo. È un verbo piuttosto generale, che poi però ritorna molte volte nel discorso di Gesù nell'ultima cena. In greco sarebbe poumenis, cioè dove è, dice, dove rimani? Noi in italiano dovremmo dire, dove stai? E lo stare, per esempio, no? Sto male. Posso essere sulla cima della montagna, in centro della città, in fondo al mare, sto male. È un luogo interiore dove io sto. Sto nel male, per dire. Sto bene, uguale, no? Lo sto indica il posto interiore che, diciamo così, raccoglie il nostro cuore. Ora, se si legge d'un fiato il Vangelo e si va al capitolo 14, sempre di Giovanni, al versetto 3, dopo che Gesù ha... Allora, ve lo leggo che è più semplice. Allora, Simon Pietro gli dice, dove vai? Sempre questo dove, no? Dove vai? Gli rispose Gesù, dove io vado per ora tu non puoi seguirmi, mi seguirai più tardi. Pietro, Signore, perché non posso seguirti ora? Darò la mia vita per te. Quindi vuol dire che Pietro percepisce che quel dove ha attinenza con qui sta succedendo qualcosa, qui le cose si mettono male, e pensa alla testimonianza del suo maestro fino alla morte. Lui pensa così. Rispose Gesù, darai la tua vita per me? In verità ti dico, non canterai il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato tre volte. Già vi dicevo ieri, no? Che questo non è semplicemente la previsione del tradimento di Pietro, ma nasconde qualcosa di più profondo. Subito dopo questa espressione, il Vangelo annota la percezione di Gesù rispetto ai suoi apostoli, che ormai si erano, come dire, preoccupati. Ha letto sulla faccia di tutti cosa sta succedendo. Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. E continua il discorso come se gli altri capissero che cosa sta dicendo, ma in realtà gli apostoli non capiscono, capiranno dopo. Gesù continua, nella casa del Padre mio vi sono molti posti, se no ve l'avrei detto, io vado a prepararvi un posto. Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, ritornerò e vi prenderò con me. E c'è questo versetto che io ho indicato, perché siate anche voi dove sono io. In greco è più forte, è perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado vi conoscete lo io, ma poi il discorso si amplia. Allora, noi quando ascoltiamo questo brano, più o meno ragioniamo in termini di posti, non proprio materiali, però di posti precisi, non so. Nella casa del Padre mio, uno pensa al paradiso, vi preparo un posto e speriamo di andarci anche noi, no? Cioè, praticamente, noi seguiamo l'immagine che, diciamo, è scattata davanti a questo che Gesù morirà, quindi va a preparare un posto, quindi in paradiso, e non capiamo più quello che in realtà sta dicendo. Allora, quando dice, dopo che sarò andato, tornerò e vi prenderò con me, cosa allude? Alla morte dei discepoli? Quando daranno la vita per lui? No, allude al mistero della testimonianza dei discepoli per il loro maestro. Allora, la domanda è, dove Gesù è? anche se, per esempio, chi fa catechismo, no, con i bambini piccoli, se uno parla di Gesù, dov'è Gesù? Dove sta? E non è così semplice rispondere, eh? Dove sta? Allora, quella domanda è una delle domande, come dire, più, da una parte anche angosciose, ma dall'altra anche più, non so, più profonde, che il nostro cuore fa. Quando per esempio diciamo, non so, c'è un terremoto, Dio dov'è? C'è sempre questo dove? Dov'è? Quindi dove abita? Dove sta? Sul posto. Qual è la strada per arrivare a quel posto? Allora, è molto importante riuscire a cogliere il senso di queste parole. Allora provate. Tendete un arco dall'inizio del Vangelo alla fine, perché queste parole sono di due giorni prima, anzi no, di un giorno prima, che Gesù poi viene preso, processato e messo a morte, no? Quindi è all'inizio della sua manifestazione e alla fine. Dove stai? Risponde. Quindi non ha risposto allora, risponde. E si potrebbe interpretare così, perché quando Gesù risponde del dove, lui ha già anticipato che morirà e risorgerà. Allora, dove? Io sto nell'amore del Padre per voi. E dove sto io? Voglio che anche voi siate, perché se voi siete in me, restate come me nell'amore del Padre per il mondo, cioè per tutti. Allora, quel dove allude a questa dimensione del cuore che non viene rapita da nessuno, non può essere toccata e distrutta da nessuno e da niente, perché a quel livello risponde solo il cuore. Allora, il fatto che Gesù muoia in croce e poi risorge, va bene, per noi è la dimostrazione, diciamo, la manifestazione che quel dove lui risiede lo si può notare, lo si può vedere, lo si può percepire nella dimensione più, diciamo, cioè più bella, più splendida, perché l'amore del Padre per tutti, proprio sulla croce, è diventato, come dire, cioè ha come raggiunto il suo segreto massimo, il suo splendore massimo. Allora, Gesù dice, e lo dice ai suoi discepoli, dove sono io? Io voglio che siate anche voi. Il senso della testimonianza per il maestro è esattamente questo: come il maestro ha, come dire, è rimasto nell'amore del Padre per tutti, nonostante, no, la violenza subita, così vivranno i suoi discepoli. Allora, se andate al capitolo dopo, capitolo 15, quando Gesù usa l'esempio, no, della vite dei tralci, ritorna questo verbo, e in quell'esempio noi diciamo, se, traduciamo così, no, se non rimanete in me, no? Ma il verbo è sempre lo stesso, è sempre quel abitare, dimorare, stare, sempre quello. Allora, se non rimanete in me, e tutte le altre espressioni, no? Non so, senza di me non potete portare frutto, no? Ma è sempre collegato allo stare in me, no? Ma quello stare in me non è che noi vediamo Gesù e siamo con lui e siamo a posto. Lo stare con Gesù, o dov'è Gesù, è dentro una dimensione dinamica di essere inviato al mondo a mostrare la grandezza dell'amore del Padre per tutti. Quindi la fede in Gesù comporta non solo la percezione, ma l'accettazione di essere inviati. E questo, no? Questa dimensione tocca a un livello così profondo nelle radici del cuore che non c'è evento che lo possa mortificare, come non è avvenuto per Gesù. Allora, il significato profondo di questo "dove sono io" è: se noi siamo nell'amore del Padre per tutti e possiamo stare solo se siamo in comunione con Gesù, quel posto, no? Quel luogo, che è un luogo interiore, un luogo del cuore, non è, diciamo, distruttibile, no? Vabbè, non mi viene il termine. Comunque, non si può distruggere. Cioè, niente e nessuno può arrivare fin là. Ricordate che una delle potenze che noi attribuiamo al male non è che il male ce l'ha, è che noi gliela attribuiamo. Cioè, noi attribuiamo al male la capacità, al diavolo, la capacità di arrivare alle radici del cuore. Il diavolo non ce l'ha questa capacità, non ce l'ha. Se noi avvertiamo così è perché gliela diamo noi. A questo livello del cuore solo Dio arriva, il diavolo non può arrivare. Quindi vuol dire che tutte le volte che noi subiamo il male e diciamo "è una cosa", dobbiamo dire: siamo noi che abbiamo aperto le porte a quello, invece di aprirle a quell'altro. Ma il male di per sé, da questo punto di vista, non ha alcun potere. Allora il dramma è: porco cane, altro che se non ha alcun potere, guarda cosa ci fa fare. Ma questo ci fa fare, se voi osservate, è perché non siamo in quel luogo, in quel dove. Cioè, e noi è come se, diciamo, ci stufiamo di stare lì e vogliamo stare altrove. Ma appena siamo altrove, allora sì che possiamo essere colpiti, diciamo, atterrati, oppressi, eccetera, eccetera. Ma se si sta in quel dove, il male non arriva. Allora, ecco la dimensione, no? Cioè, noi dal punto di vista emotivo, sicuramente percepiamo che fare il bene è più difficile che fare il male. Ci vuole più, come dire, non so, più fatica, no? A fare il bene che a fare il male. E di qui deduciamo cretinamente, è sottolineato bene, da cretini, è come se deduciamo che allora il male è più consentaneo al nostro cuore, che allora il male è più, non so, come dire, corrisponde meglio. È una camicia che ci si adatta meglio. Ma questo è una deduzione cretina, perché a quel livello il male non entra. Non dimenticate che il fautore del male, il diavolo, non è che ha potere sul mondo, ha solo il potere di ingannare, ha solo il potere di essere menzognero. E se noi però crediamo una bugia, poi ne prendiamo le conseguenze. Quindi se noi apriamo la strada, i padri antichi fanno questo ragionamento. Allora, ve lo esprimo con un detto. Supponiamo, io devo andare a fare la spesa. Per andare a fare la spesa devo passare in due o tre vie per arrivare al supermercato. Passando in quelle vie c'è sempre uno davanti che appena mi vede incomincia a dirmi: cretino, scemo, cosa fai qua? E tutti i giorni, no? Bom, 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 bom. Allora, se voi osservate una persona che tutte le mattine va a fare la spesa e passa di lì e poi dopo è arrabbiato tutto il giorno perché trova questo, quando sapete che può girare l'angolo e fare un'altra strada, se non la fa quest'altra strada, cosa pensate di questo tizio? È un po' tocco. Siamo tutti tocchi. Chi ci costringe a passare di lì? Ma piuttosto, è questo, cioè è come se noi dicessimo: non è giusto che questo faccia, non è giusto, no? Invece di dire: ma lascialo perdere, gira di là e non ti tocca neanche. Ecco, noi nell'anima siamo a questo livello. Allora, il diavolo, che è menzognero e che ci fa subire le cose, ha potere perché noi prendiamo la sua menzogna. Se invece prendiamo la verità di Gesù, questa verità è veramente più consona al cuore, perché il cuore è strutturato a immagine di Dio, non a immagine del diavolo. E per quanto, per esempio, pensate, per quanto un uomo è disgraziato, non perde mai la dignità di uomo. Tanto che se uno è disgraziato e noi facciamo del male a questo disgraziato, tutti sappiamo che io sono cattivo. Ho mille ragioni per tagliargli la testa a questo qua, che continua con... Ma se io non riconosco la dignità di quello lì, perdo anche la mia. Questi collegamenti sono profondi nella vita, soltanto che ognuno di noi si perde nella cronaca della propria storia. Se poi la propria storia è piena di buchi, di ferite, noi è come se implodiamo. Ma quel dove esiste per ciascuno, perché quel dove richiama la realtà stessa di Dio e della nostra dignità, non dipende da nessuno. Allora, quando seguiamo Gesù, è come seguire colui che ci fa uscire dalla menzogna, è colui che, come dire, che ci libera, a poco a poco, che ci libera da questa illusione che ci costringe a dare potenza al male. Perdonate, è soltanto, diciamo, bisognerebbe specificare tanti aspetti, no? Ma quello che adesso a me interessa, no? È il movimento di fondo. E il movimento di fondo è che quando Gesù parla, se noi non, diciamo, non restiamo abbarbicati alle nostre menzogne, noi capiamo che quella verità tocca davvero le corde del nostro cuore, mentre il male non le tocca. Il male si mette sopra, no? Come una specie di una coperta spessa, e poi non fa vedere più niente. Ma il fatto che non veda non vuol dire che non ci sono le cose, sono solo orbo io. Allora, da questo punto di vista, no? Seguire Gesù, quando gli dice io sono la via, la verità e la vita, seguire Gesù è, vuol dire, bucare questa menzogna che ormai si è sedimentata, no? Nel nostro modo di percepire, in modo da attingere alle radici del cuore. Ecco perché stamattina, concludendo, potevo fare quell'augurio, no? Perché a me ha sempre molto colpito, no? Quando ho scoperto il valore del termine porziuncola. Io sapevo che voleva dire, no? Porziuncola è vuol dire particella, no? Il termine latino, vuol dire una particella. Ma l'intendimento di Francesco era che era una particella dove si poteva vivere lo splendore del paradiso, cioè che è comunione con Dio. E la comunione con Dio, tradotta in termini umani, non può che essere perdono vicendevole, non altro. Dubitate molto quando fate il proposito di amare gli altri, dubitate, perché tagliate la testa a molta gente. Invece di amare gli altri, tenete presente, non so come dire, cercate di stare attenti alla condizione che permette al nostro cuore di amare senza voler amare. E cioè è quello di salvaguardate sempre la dignità dei vostri fratelli, delle vostre sorelle, e voi non perderete mai l'amore. Però per far questo, noi dobbiamo recuperare questo principio di dignità. E la dignità non viene perché io sono bravo, perché io, non so, ho le qualità, ma solo perché a mia volta io ho ottenuto il perdono di Dio. Allora Francesco, quando dice ai suoi primi, come dire, ai primi compagni, no? Viviamo come in paradiso, perché ognuno perdona all'altro le sue mancanze. Noi dovremmo dire perché amola. Francesco non dice così. Dice che noi godiamo perché ognuno perdona l'altro. E questo perdonare l'uno all'altro è quello che fa pensare alla vita eterna, no? La vita eterna è il frutto di questo perdono fino a godere la comunione. Ma la comunione non è data dal fatto che io voglio amare l'altro. È data dal fatto che io mi apro all'altro esattamente così com'è e ne riconosco lo splendore che viene da Dio. Quando tutti agiamo così, è il paradiso. E siccome per noi è un pochino complicato, allora ci fidiamo della sua invocazione. Io voglio, e parla al Signore, che anche questi frati e chiunque verrà qui possa godere questo. Allora, nella forza della sua intercessione ci siamo anche noi. E ognuno di noi che vuol vivere l'amore al prossimo, alla fine lo vive se intercede per tutti. Ecco, volevo collegare un pochino, no, quello che era l'augurio di stamattina con questo riferimento che attraversa tutto il Vangelo e che per noi è molto essenziale. Dove stiamo? Nel vivere, no? Non so, i nostri doveri, anche i nostri peccati, cioè, le situazioni difficili della vita. Dove stiamo? Diciamo così, dove vogliamo stare? Forse è meglio. Oppure ancora, dove vorremmo stare? Un po' più, che è più venire, dove vorremmo stare? Allora, tra l'altro, sotto questo riguardo, parla molto questo episodio della guarigione, no, della risurrezione, no, del figlio unico di una vedova, la vedova di Nain. Questo testo però non va letto da solo, perché se fosse letto da solo avrebbe il valore di dire Gesù è un taumaturgo, guarda che bravo, riesce anche a far risorgere i morti, però ne ha fatti risorgere pochini, di morti ce n'era tanti. Allora, vuol dire che la manifestazione di questo potere non è per strabiliare, per dire, oh guarda che io sono capace di fare anche questo, Non è. È legato al brano che viene dopo. E il brano che viene dopo descrive la missione di due discepoli del Battista che domandano a Gesù, o meglio, che presentano a Gesù quello che è la domanda fondamentale della vita del Battista. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? E siamo al versetto 19, subito dopo, no, la conclusione di questo brano. Beh, la prima deduzione resta evidente, no? Cioè, accogliere il mistero non significa saperne come si svolge. Lui ha accolto che Gesù era l'inviato, ma ha continuato ad avere le sue idee, le sue immagini, no? E si è accorto che non corrispondevano. Allora, non che lui dubitasse della sua vita, ma è come se domandasse a Gesù, anche se io vedo le cose diversamente, anche se io penso diversamente, non ho mica sbagliato. L'espressione che la gente proclama, no? Dopo la risurrezione del figlio, no? Della vedova di Nain, a commento, no? Cioè, direi così, nel loro stupore, dicono un grande profeta è sorto tra noi, oppure anche, no? Dio ha visitato il suo popolo. È chiaro che qui c'è la ripresa del analogo miracolo del profeta Elia, no? Che è raccontato nel libro dei Re. Il miracolo di Gesù, no? È frutto della sua compassione, e la compassione di Gesù è rimarcata come segno della grandezza dell'amore del Padre per noi, di cui Gesù è il testimone per eccellenza, ma non perché è capace di far risorgere, perché li fa risorgere in base alla compassione. È la sua compassione che rivela la grandezza dell'amore del Padre, non il suo potere. E quando vi dicevo ieri, no, che Gesù si può rivelare nella sua compassione per noi quando anche noi, una volta che lui, diciamo, finisce la sua vita in croce, una volta che anche noi abbiamo compassione di lui. Cioè, se noi non sentissimo la compassione per lui come è stato trattato, la sua compassione non arriverebbe a noi. La salvezza, vi dicevano, è nel punto d'incontro delle due compassioni. La compassione di Gesù per noi e la nostra compassione di vederlo conciato in quel modo. Allora, qui occorre collegare i vari passaggi sull'espressione che Gesù usa per indicare la beatitudine di Giovanni Battista. Lui immagina di, mi sono mica illuso, mi sono sbagliato. E Gesù, quando invece spiega, dice: beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Io non so cosa voi leggete dietro questa espressione, ma gran parte della difficoltà che noi proviamo ad accettare fino in fondo, no, la parola di verità di Gesù, è perché in qualche modo suona scandaloso ai desideri del nostro cuore. Dal punto di vista, già vi accennavo questo, dal punto di vista, non so, del pensiero, della storia del pensiero, per l'antichità era una cosa veramente... dire scandaloso è troppo poco, sembrava proprio impossibile da recepire che Dio potesse mostrarsi nella sua piccolezza. Quando vi dicevo, citando la parola di San Paolo, no? La debolezza di Dio è più forte, la stoltezza di Dio è più sapiente, no? Perché Dio ha scelto di manifestarsi dentro la fragilità della natura umana. Gesù fa scandalo per la sua piccolezza a tanti livelli. Allora, quando noi ci riferiamo direttamente a lui, non è che capiamo questo tipo di scandalo, nel senso che noi siamo convinti che lui è il figlio di Dio incarnato, che lui rivela davvero il volto di Dio, eccetera. Ma quando noi prendiamo quello che lui annuncia e poi cerchiamo di leggerlo nel nostro modo di viverlo rispetto ai nostri fratelli, allora questo fa scandalo. L'esempio che porto sempre: uno mi pesta i piedi, il dire che io devo usare benevolenza fa scandalo al nostro cuore. Non è giusto. Una espressione tipicamente femminile, non è giusto. Se voi ascoltate le donne o le spose, no? Anche le religiose, non è giusto. Pochissimi uomini dicono così, ma le donne sempre, no? Non è giusto. Perché? Perché la donna, molto più dell'uomo, non è interessata alla materialità della cosa, è interessata al clima con cui la cosa si vive. La donna gioca la sua vita proprio per la dimensione affettiva. L'uomo si illude di poter fare anche a meno. Poi non è vero, ma si illude. Nel senso che se io divento importante, se io faccio una cosa importante, Se io faccio in modo che tutti gli altri mi dicono che è bravo, penso di riempire il cuore, penso, illudendomi, ma penso. La donna neanche lo pensa, non può. Quindi quando si deve cogliere la portata profonda delle frasi del Vangelo, bisogna sempre pensare alle donne, non agli uomini. Allora, no, ma è così, è così. Cioè, tutti i padri antichi colgono questo in una dimensione, perché è la dimensione affettiva che conta nella vita. Allora, la dimensione affettiva è espressa con immediatezza, molto più dalle donne che dagli uomini, no? Ecco. Allora, siccome le anime lavorano al femminile, quando io ricevo una bastonata e l'invito è a quello del non tenerne conto, perché ti lasci, come dire, attraccare al carro del malvagio, attraverso questo dentro, non è giusto, cioè il fatto del diritto, no? Ecco, questo va letto, non siamo capaci di, ma va letto in questa ottica di scandalo. Per il nostro cuore suona scandaloso questo modo di vivere e di procedere di Gesù. E lo scandalo è tanto più forte quanto meno abbiamo goduto della verità di Gesù. E siccome noi quello che godiamo, lo godiamo oggi, domani possiamo perderlo, siamo sempre nella circostanza di subire questo scandalo. Però vale anche l'opposto. Allora, essendo sempre nella circostanza di subire lo scandalo, siamo sempre nella circostanza di godere la verità di Gesù, una volta che la accogliamo, no? Alla fine, proprio usando un'espressione piuttosto generale, no? Io direi così: l'esito dell'incontro con Dio, con Gesù, non è mai scontato. L'esperienza che siamo invitati continuamente a fare va sempre al di là di quello che ci immaginiamo o anche ci aspettiamo. In gioco è l'incontro con il Dio vivente, non con un simulacro, non con qualcosa che già conosciamo. Se noi ci riferiamo a Dio con qualcosa che già conosciamo, noi dipingiamo, diciamo, ci rappresentiamo Dio secondo le nostre pretese. Per poter fare a meno di questo, ecco il senso, no, del beato chi non si scandalizza di me. Noi dobbiamo veramente poter entrare in quello che io chiamo, no, nella piccolezza di Dio. Questa piccolezza di Dio, che è espressa direttamente, no, da Gesù, risalta nella risposta quando gli emissari di Giovanni sono già andati via, no? Gesù poi parla a tutta la gente e dice, no, cosa siete andati a vedere, no? Nel deserto, no? Un uomo, come dire, un uomo vestito, no? di vesti preziose, no? E poi dice, e fa l'elogio, no? Giovanni Battista è il più grande, perché tutta la sua vita è stata concepita in funzione di un altro, ma quell'altro è ciò che davvero il suo cuore desiderava per sé e per tutti i suoi compatrioti, cioè per tutto il popolo, no? Perché quell'altro avrebbe portato il regno di Dio, che è il massimo desiderio che i cuori hanno. E Gesù però poi aggiunge, no? Ma il più piccolo del regno dei cieli è più grande di lui. Il più piccolo è lui. Perché? Allora, immaginate la predicazione di Giovanni. Razza di vipere! Cosa? E incomincio a dire, verrete distrutti. Se fate il male, cioè per toccare, per far reagire i cuori, Giovanni è come se non ha mezze misure. Quando si presenta a Gesù non parla più così. E è accusato di andare con i peccatori, è accusato di mangiare e bere, è accusato di contravvenire la legge, è accusato di... Ma chi ti credi di essere tu? No? Però questa, diciamo, chiamiamola, queste espressioni dovete metterle in bocca a gente che ma davvero credeva che Dio si era manifestato e aveva chiesto questo, questo e questo. Quindi Gesù, quando si presenta e annuncia o fa capire come qualcosa di diverso, non può non apparire scandaloso, cioè non può non apparire contrario a quello a cui tu hai sempre creduto. Però allora provate a immaginarvi, allora, quando avete 20 anni, c'è qualcuno di 20 anni? No, però tutti siamo passati. Allora, quando si ha 20 anni e si desidera seguire il Signore, si immagina le cose dentro un entusiasmo, no? Poi andate a 50. Quell'entusiasmo, se voi se aveste voluto mantenerlo come a 20, vi rende, perdonate, cretine. Perché a 50 non si può essere così. Però non è che a 50 si è peggiori di 20. Si può crescere, ma si cresce un'altra cosa. Pensate a 80, quindi andiamo avanti, a 80 molto di quello che noi immaginiamo non c'è più. Ma, e questo sarebbe lo scandalo continuo, no? Allora, quando io a 50 anni, a 80 anni vengo bastonato, diciamo, no? Subisco un'ingiustizia, lo scandalo della sequela di Gesù è ancora più forte, perché dico, ma porco cane, sono arrivato fin qui a seguire lui e poi mi trattano così? E non ci accorgiamo che in gioco è sempre lo scandalo del fatto che, ma se Dio ha scelto questo per te, perché non segui Dio? Se Dio si è venuto incontro a te in questo modo, perché non sei pago di quello che il Signore sceglie per te? E interviene sempre questo scandalo. È lo scandalo che, come Dio si muove, non ci va mai bene. Ma mai proprio, eh? Ma mai proprio. Allora, questo avviene perché noi non ci abituiamo mai all'incontro con Dio. Perché il rapporto, no? Possa essere vissuto sempre con grande vivacità. E la vivacità nel seguire Gesù ha sempre a che fare con la piccolezza, il mistero della piccolezza. Cioè, quello che ci aspettiamo non ci viene dato. Ma quello che ci sarà dato, anche se noi non ci crediamo, è più di quello che ci aspettiamo. C'è una bellissima espressione, di un salmo, no? Quando si dice che Dio ha fama di essere il salvatore, colui che interviene, no? A favore del popolo. E c'è un'espressione che dice Dio è più della sua fama. Come a dire, quello che è avvenuto e che per noi è fonte di, diciamo, di, beh, perlomeno, se credo è perché ho già visto questo, questo e questo, no? Allora si dice, no, che Dio va oltre la sua fama e ha una doppia comprensione questo fatto. Allora, Dio ti protegge, e domani mattina ti viene una malattia. Dio ti custodisce, e domani mattina, adesso per dire, no? Uno ti dà una coltellata nella schiena. Quindi, e oltre la sua fama, l'ho sempre visto come, diciamo così, fautore di bene, e invece mi arriva il male. Però c'è anche l'altro versante, cioè va oltre la sua fama. Allora, io mi aspetto una cosa, non ce l'ho, dopo la reazione di scandalo, diciamo, no? Che io sento, quando io mi riapro a Dio, è come se in profondità gusto di più. Perché la relazione, il rapporto, si è privato di una pretesa mia, di una immagine mia. Se voi intendete questo continuo passaggio della vita, non siete mai in pace, eh? Cioè, perdonate, col sedere bello tranquillo sulla sedia, non siete mai. Però è come se la vita sempre vi attira, c'è sempre qualche cosa che suscita, no? Come un desiderio. E poi scoprite che questa cosa non vale solo per voi, ma vale anche per tutti. Non so, più il rapporto con Dio è vivace e più allargate il cuore a tutti. Questa cosa qui, no? Ricordate però, non è una cosa che noi accettiamo senza scandalo. Lo scandalo della piccolezza di Dio è costante. L'incontro con Gesù, che si presenta come il più piccolo, però il più piccolo del regno dei cieli, è sempre scandaloso per il nostro cuore, sempre. E più noi abbiamo parvenza di persone pie, più questo scandalo aumenta. Però, come dicevo, se c'è lo scandalo e continua la fiducia, allora il rapporto, quindi la relazione, no? Il legame con quel dove sono io, voglio che siate anche voi, diventa più potente. E sempre meno è assillabile, distruttibile, mortificabile dagli eventi e dalle persone. Non ci credete, né? Anche questo fa parte dello scandalo del nostro cuore. Va bene.